Sabato 11 aprile 1981, presso casa di Cesana.
Passiamo al versetto 10. Nino, se osserverete.
Sì, quindi sembra che cerchi un po' di spiegarci come possiamo rimanere nel Signore. E ce lo dirà ancora meglio dopo. Lui ha cercato di spiegarci tutto quello che ha udito dal Padre, che facciano conoscere. Dice, se osserverete i miei comandamenti, i suoi comandamenti, lui dice che non fa niente, che non vede fare dal Padre.
Insomma, lui sì, adesso questi comandamenti non vanno intesi come possiamo intendere noi, leggi e comandamenti.
Ma
perché
potrebbero anche essere dei comandi,
no.
Lui è la verità.
No, perché lui stesso dice, come io ho osservato, o meglio, come io osservo i comandamenti del Padre mio. Ora evidentemente i comandamenti del Padre non sono...
Mi è capitato anche di pensare questo, ma anche se lui comandasse, come quando dice, ma io affermo qualcosa che io conosco la verità.
D'accordo.
Io posso affermarlo, noi non possiamo, noi abbiamo bisogno di due testimoni. La stessa cosa, lui ci può dare il comando, perché lui sa il suo comando è vero, lui sa che il suo comando è per il nostro, per la nostra salvezza. Quindi non dobbiamo scandalizzarci anche se lui comanda.
Siamo d'accordo.
È un comando, non è mai un'imposizione, è sempre però un invito pressante, approfittatevi, datevi da fare, sforzatevi di entrare, insomma, è un imperativo, anche se poi non è un obbligo, è vero, ma è un invito. Comunque, sì, non ha il senso del... dell'imperio.
Sì, perché noi generalmente quando teniamo comandi abbiamo qualcosa dall'esterno che si impone
però,
su, invece il rapporto con Dio è un rapporto interno.
Non ci sarebbe da scandalizzarsi di questo. Se noi accettiamo che lui è la verità, che lui, io sono la via, la verità e la vita, e lo accettiamo, e vengano i suoi comandi, non siano comandi che ci obbligano, vorremmo quando non riusciamo.
Anzi, basta che siano chiari.
Allora, se osserveremo tutti i suoi insegnamenti, che sono insegnamenti che ci invitano a guardare il Padre continuamente, a mettere Dio prima di tutto, eccetera, a superare il nostro io, allora rimarremo nel suo amore. Allo stesso modo come lui ha osservato tutti i comandamenti del Padre suo, anche il Padre suo non è mica obbligato con niente, vero? Non è mica stato plagiato dal Padre. Eppure è rimasto nel suo amore proprio perché la sua volontà è venuta a coincidere con la volontà del Padre. Quindi anche per noi è richiesto questo, che le nostre intenzioni vengano a essere le intenzioni del Padre, i nostri pensieri vengono a essere i pensieri del Figlio e i pensieri del Padre.
Sì.
Una parola piena di speranza. Ci dice che se credete lui fa tutto, ma anche il credere ce l'aspettiamo come dono,
tutto dono. E per sapere che tutto è dono dobbiamo sempre guardare a Dio, perché per poco che noi ci scostiamo da Dio, incominciamo a perdere la consapevolezza che tutto sia dono di Dio. E tutto origina da Dio. Per essere consapevoli di questo dobbiamo guardare Dio. Perché anche questo ci viene da Dio. Quindi guarda sempre Dio. In tutto.
È lì che ci fa forti, è lì che ci dona,
è lì che ci fa.
Una volta si perde tutto per fare di qualcosa.
Certo.
E forse si va proprio a brandelli.
Ah, si va a brandelli. Poi non si capisce più niente.
A un certo punto si potrebbe addirittura tradurre, se osserverete i miei comandamenti, tradurre, se osserverete come faccio io, mi comporto in tutta l'anima, che tutto maestramente è bene.
Luisa.
No, è una persona che pensi che non mi imbroglio mica, perché lo faccio anch'io, perché non lo faccio anch'io. È proprio questa la sua stessa esperienza della vita là. Mentre io sono radicata in lui. Perché è fatto così, fatelo anche voi. Mm-hmm. Cioè, anche questo averci aperto questa porta meravigliosa, cioè, della di penetrare in Dio.
Infatti lui è venuto proprio tra noi.
Io sono entrata, voi potete, non so, no, vivere attraverso la mia ombra, magari la mia persona. Cioè, no, potete comunicare anche voi con me, io sono entrata tra.
Affinché dove sono io siate anche voi.
C'è gelosia di Dio.
No.
Assolutamente.
Anzi. È lì che si rivela l'amore, capisci? Perché lui stesso dice: tutto quello che io ho ascoltato dal Padre ve lo faccio conoscere, tutto quello che ho ascoltato. Non c'è niente di nascosto che non abbia ad essere comunicato, perché proprio attraverso questa comunicazione che ci inserisce. Però bisogna che noi ascoltiamo, che noi riceviamo. Infatti lui dice, vero? Non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho ricevuto. Ecco, vede? È la comunicazione che ci trasforma da servi in amici e quindi in figli. E com'è la comunicazione?
Radicata. Preso un'essenza.
No, mi ha fatto pensare, quando dice: se osservate i miei comandamenti, come io ho osservato i comandamenti del Padre, cioè, ma i comandamenti di Gesù non sono diversi da quelli del Padre.
Certo, sono una cosa sola.
Cioè, mi fa bene, invece, come messo qua, i
miei sì.
Cioè, non è che siano...
Niente, perché... Il verbo è il pensiero stesso del Padre, anzi è addirittura la volontà del Padre, è la volontà stessa del Padre per noi. Quindi per questo dico, così più noi approfondiamo la parola del Figlio e più noi cogliamo l'essenza del rapporto tra il Figlio e il Padre, cioè siamo inseriti in questo rapporto essenziale tra figlio e padre, mentre invece noi nel nostro mondo cogliamo, ad esempio, non solo le leggi, i doveri, i comandamenti, le espressioni esterne, mi spiego, eccetera, l'esempio cui, ecco, scambiamo la vita religiosa con una sequela di norme comportamentali, per cui se faccio così piuttosto che cos'ha, subisco quello, rispetto quello, eccetera, quanto faccio quell'altro, ecco, allora, ecco. Invece più approfondiamo il rapporto, più ci accorgiamo che non è una serie, ecco, di regole, di regolucce, capisci, eccetera. No, è tutto un problema di conoscenza. Ecco, è un problema di scoperta dei rapporti che passano tra il padre e il figlio. E più noi scopriamo questo, e più noi ci sentiamo inseriti in questo. Per cui l'inserimento avviene attraverso questa consapevolezza, ma la consapevolezza possiamo avere soltanto attraverso il figlio, perché è il figlio che rivela. Se il figlio non rivela, noi non possiamo assolutamente attingere alla consapevolezza. Se il figlio non parla, noi restiamo dispersi in tutte le cose del mondo, eccetera, anche nei rapporti religiosi. Ecco, ma più il figlio parla, e più noi penetriamo nel suo parlare, e più noi siamo inseriti in questo rapporto intimo tra padre e figlio. Ecco, allora lì siamo cambiati da servi in figli. Quindi è il tanto ascolto del figlio che ci fa diventare figli, capito? Quindi questa pazienza in quello che lui dice, in questo meditare, in questo restare con le sue parole, questo non allontanarsi mai dalle sue parole. Come ti accorgi che dimentico una sua parola, dimentico qualche cosa, che stai camminando su strade in cui senti soltanto parole di uomini, fermati e cerca subito di ricollegarti con la parola del Cristo, con la parola di Dio. Perché ti stai allontanando, vero, dal Figlio di Dio. Ecco, bisogna avere questa attenzione, questa cura, eccetera, sempre. Di non non lasciare mai la mano sua, ecco, capito?
Sì, è
un'altra cosa. Altre altre cose, quelle altre cose ci portano via, certamente non sappiamo più in quale paese siamo. Quindi il rapporto è, non è un rapporto esterno, è un rapporto, capito, vero, interno tra padre e figlio. È questo rapporto intimo, ma nel quale il figlio ci inserisce quanto più noi approfondiamo il suo parlare. Ecco, è lui che ce lo comunica. E la comunicazione ci fa entrare in comunione. La comunione è un effetto di comunicazione. Ma la comunicazione però presuppone da parte nostra un certo ascolto, quindi un silenzio di tutto il resto. Perché Dio comunica, ma noi possiamo essere distratti, noi possiamo fare rumore, addirittura il nostro rumore può soffocare la sua parola. E allora naturalmente, non ricevendo la comunicazione, non entriamo in comunione. E non entrando in comunione noi siamo portati via da tutto il resto. Siamo dispersi, siamo tralci staccati. E allora tutto ci distrugge.
Io credo che molte attenze mi spaventa di possibilità di arrivare anche sempre ad avere questo pensiero, questa volontà, questo pensiero. Ma guardo, Gesù era come me, era, aveva questa natura, poi, aveva attorno un mucchio di gente.
Anche qui dobbiamo però essere molto consapevoli che non è opera nostra, questa cosa qui che ci può spaventare, non è opera nostra, è Dio che ci fa così. È Dio, se noi guardiamo Dio, se noi guardiamo Dio, Dio ci porta nella possibilità di avere sempre presente il suo pensiero in tutto, di vederlo in tutto. E più lo vediamo, e meno le cose ci portano via. Ma soltanto noi tutti facciamo l'esperienza, però, di essere innamorati di qualcosa, di qualcuno. E quando siamo innamorati non facciamo in tutte le cose, non facciamo altro che pensare sempre a... Ora, se nel rapporto umano sperimentiamo,
cioè, quindi,
quello,
non è
perché ti deve spaventare, capisci? Cioè, noi sperimentiamo che l'amore, ovunque uno vada, eccetera, quanto, già che il pensiero è sempre là, gira sempre attorno, sempre là. Ma allora?
Perché non siamo innamorati di Dio.
Allora, se è possibile con le creature, a molto maggior ragione deve essere possibile con Dio. Allora non dobbiamo, io mi spavento se devo pensare come, perché lo stai sperimentando con le creature. E allora? Ha molto maggior ragione, Dio è molto più importante, quindi è molto più oggetto d'amore, capisce, che non una creatura, vale molto di più. Allora, se il gioco mi riesce con la creatura, ha molto maggior ragione, mi deve riuscire con Dio, diciamo.
Sì, è talmente grande, non so che pensiero sia un assurdo, Dio non può mai chiedermi l'assurdo.
Cioè, ci vuole soltanto questa pazienza di, ecco, proprio così, di restare, di amare le sue parole, vero, quello che lui ha fatto, quello che lui ha detto, eccetera, per cercare di capire sempre di più, ecco, il suo spirito, per capire sempre di più. Lui ci sta rivelando l'eternità, ci sta rivelando, non ci rendiamo mica conto. Ma le sue parole hanno un valore enorme, così per ognuno di noi. E quindi non riempirti di parole di uomini, lascia correre i giornali, lascia correre i libri, lascia correre eccetera quanto. Gli uomini non ti possono mai dire la verità, possono avvicinarsi più o meno alla verità, ma come diceva Medi, la verità mi dice 6 per 5 fa 30, e cosa mi importa sapere quello che ha detto Tizio, Caio, Sempronio, tutti gli altri mi dicono 6 per 5 fa 25, 6 per 5 fa 26, 6 per 5 fa 29, 6 per 5 fa 31, ma cosa mi importa sapere tutto quello che dicono gli altri? Mi importa sapere quello che dice la verità. La verità me la dice solo Dio. Tutti gli altri più o meno si possono avvicinare, si possono allontanare. E allora io faccio una cultura, perché posso dire, sai, il tale ha detto quello, il tale ha detto quell'altro, ma è tutta un'approssimazione, non è mai la verità. La verità me la dice soltanto il figlio di Dio. Ma allora piantala lì con tutte le altre informazioni, eccetera. Ecco, lasciati informare da Dio. È soltanto Dio che ti comunica la verità, non c'è nessun altro. Gli altri ti possono più o meno avvicinare, ma Dio solo ti comunica la verità. Quindi mantieni col figlio di Dio, in ascolto del figlio di Dio. Sono le parole di Dio che ti rivelano la verità. Ma tieni, fai cultura. E la cultura non è mica vita, Pinuccio.
Con tutta la spiegazione che ha dato adesso, mi pare di aver capito un pochettino di più il versetto precedente. Cioè, e siccome il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, cioè... Il Verbo, essendo la volontà del... Perché io mi chiedevo prima, ma il Padre fa essere il Figlio.
Certo.
E il Figlio fa essere me. che è il padre che mi fa essere, non è il figlio. Ecco, però se teniamo presente che il figlio è la volontà del padre, è una cosa sola con il padre, ed è la volontà del padre, è il padre che mi fa essere per mezzo del figlio. Poi è un secondo pensiero che ho colto, cioè che praticamente questi due versetti qui si inseriscono nella Trinità, si da profondissimo. Però noi possiamo anche ricordarli, eccetera, però capire qualcosa di più del padre, qualcosa di più del figlio, del rapporto che intercorre tra padre e figlio, è solo lo spirito che deve illuminarci, perché...
Certo. Però anche lì...
Le parole vedete... come suonano non è che...
Ma non dobbiamo fermarci le parole, sono ancora segni.
Sì, lo so, però...
Ecco, ora, lo spirito ci sollecita ad approfondire, ma ad approfondire in che cosa? Ma approfondire nel mistero di Dio, perché la luce viene a noi dal mistero di Dio. Ora lo spirito penetra nel mistero di Dio. Per cui non basta che uno legga le parole, adesso mi ricordo questa parola, adesso cerco di mandarmi in mente, adesso cerco di ripeterla, eccetera. Quando... No, cerca di approfondirla in Dio, nello spirito di Dio, cerca questo, perché è così, il Cristo ci rivela il rapporto intimo tra padre e figlio, è un rapporto intimo, ecco, è profondità
affinché
di Dio,
anche noi.
Ora più noi penetriamo in questo rapporto intimo, ora chi ci fa penetrare nel rapporto intimo è soltanto il pensiero di Dio, e Dio è il rivelatore di sé, non siamo mica noi, capisci? Infatti è lo Spirito Santo che per noi ci sollecita, invoca, prega, capito? La penetrazione di tutte le parole di Dio. Ora, penetrando nelle parole di Dio, noi siamo resi partecipi, capito? Del rapporto che passa tra padre e figlio. Quindi siamo inseriti in questo mistero trinitario. Ed è lì che sgorga a noi la luce che conquista, la luce che ci convince, vuol dire che lega, ci lega assieme. Una volta che noi siamo legati non ci stacchiamo più, non possiamo più staccarci. Noi ci stacchiamo in quanto non siamo legati, o siamo legati male, e allora naturalmente ci stacchiamo, capisci? Perché non siamo inseriti. Ora bisogna arrivare a questa, alla luce che convince, cioè il frutto è proprio questa convinzione, ma la convinzione ci viene a noi dalla conoscenza di Dio. No, chi rivela noi Dio è il figlio di Dio, capisci?
Quindi lui dicendoci, come io ho osservato i precetti del Padre mio, rimango nel suo amore, cioè i precetti del Padre suo e la sua volontà, rimane nella volontà del Padre, no? E rimane nel suo amore.
È bello io osservare, in sostanza, andiamo a fondo, il figlio che cosa si caratterizza? Che tutto riceve dal Padre e tutto riferisce al Padre. Tutto riporta al Padre.
Questo vuol dire osservare i precetti del Padre.
Certo, perché ecco, tutto ciò che egli è lo attribuisce tutto al Padre. Capisci? E tutto ciò che il Padre gli dice lo riporta tutto al Padre. La distinzione per cui, vero, il figlio si distingue da noi sta qui. Che il figlio accetta, accoglie tutto dal Padre, perché tutto si conserva dal Padre, capisci? E riporta tutto al Padre. Non accettiamo tutto al Padre o non riportiamo tutto al Padre, capisci? E allora per questo diciamo creature e per questo ci disperdiamo. Ora più ascoltiamo il figlio e più il figlio ci inserisce in questo suo rapporto, cioè ci fa capire che tutto noi dobbiamo accogliere dal Padre e tutto dobbiamo riportarlo al Padre, e cioè ci fa diventare figli. Vede, lui parlando con noi ci insegna la vita presso il Padre, come si vive con il Padre. Ma è il figlio che ci vive, perché siccome lui vive con il Padre, insegna a noi come si vive con il Padre, cioè come si abita nella casa di Dio. Noi siamo sempre creature che continuamente scappiamo perché non siamo capaci di restare nella casa. È il figlio che dice, vedi, fai continuamente gli errori, non sei capace di vivere nella casa del Padre, la casa del Padre si vive così. Perché tutto ti viene dal Padre. Quando lui dice il figlio non può fare niente se non lo vede fare dal Padre, ma noi facciamo tutto senza vederlo fare dal Padre, e capite che siamo sempre fuori. E dice, ma no, guarda che il figlio non fa niente, non si muove, capisci, se non lo vede fare dal Padre. E tu devi essere disposto a non muoverti se non lo vedi fare dal Padre. Sei disposto già signore, qui io muoio di fame, qui c'è quello che stiamo facendo, qui mi prendo la pioggia.
No, 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 tu devi rispondere, ecco, lui ci insegna così. Allora lì che noi arriva la meraviglia, si scopre la cosa meravigliosa. Ma fino a che non siamo disposti così, non possiamo scoprirlo. Perché siamo sicuri poi dopo dire, ah, oh, qui c'è un metodo da fare io, qui non... Allora, ecco, non arriva il meraviglioso. Se vuoi scoprire, ecco, la presenza di Dio, vuoi sperimentare Dio, vuoi scoprire l'amore di Dio, vuoi riattivare.
Ma ecco, devi imparare, perché solo il figlio sperimenta, ecco, il padre, possiamo dire in quei termini, capito?
Quindi lui dicendo così come, praticamente si mette come, diciamo, ci fa vedere come si vive da figli.
Sì,
ecco.
Sì, certo.
Quindi lui dice, io sono in rapporto con il padre, osservo i suoi comandamenti e rimango nel suo amore. Voi il padre non lo vedete, ma incominciate a osservare quel che vi dico io,
certo.
Praticamente, no?
Perché... ma poi dopo ce lo fa dire sempre il Padre nostro, come in cielo, così in terra. Cioè, noi dobbiamo trasformare questa terra in quei rapporti che avvengono nel cielo. E quali sono i rapporti che avvengono nel cielo di Dio? Ecco, e la volontà, come si fa in cielo? Come si fa la volontà in cielo? Guarda che tu in terra devi fare la volontà di Dio, come si fa in cielo? Capisci? Ma allora, certamente io devo chiudere qui i battenti con la terra e devo imparare a vivere come si fa la volontà di Dio in cielo. E in realtà anche la nostra terra appartiene al cielo. Ma soltanto guardando il cielo io incomincio a scoprire, capisci, che la terra è un corpo celeste. Altrimenti no, capisci, la terra è ben diversa dal cielo. Allora, se nel Padre nostro si fa dire come in cielo, così in terra, vuol dire che la terra deve adeguarsi al cielo, capisci, la mia terra. Quindi devo imparare a vivere qui in terra, come si vive, capisci? Ora, in cielo, nel cielo di Dio c'è il figlio, capisci?
Che
tutto attribuisce al Padre. Che tutto riceve dal Padre e tutto attribuisce al Padre, capisci?
Quindi in sostanza, se osserverete i miei comandamenti, vuol dire se voi fate come faccio io, cioè se attribuite tutto al Padre, se... perché lui ci insegna, il suo comando è quello.
Certo.
Riconoscete che il Padre è Padre.
Certo, ecco. In tutto. Sì. E quindi deve essere Padre del tuo pensare, deve essere Padre del tuo parlare, deve essere Padre del tuo scegliere, deve essere Padre del tuo vivere. Ecco, allora sarai figlio, perché tu sarai figlio in quanto Dio ti sarà padre, ma Dio ti deve essere padre. Ma quando io penso autonomamente, o mi lascio guidare i miei sentimenti, io non sono più, capisci, non ho più Dio come padre. Io ho il mondo come padre, ho i miei sentimenti come padre, ho le mie paure come padre, ho gli altri come padre, ma non ho Dio come padre. E allora non sono figlio. Quindi, e ora dico, prima di tutto stai attento che Dio sia il padre del tuo pensare. Prima di tutto, questa è la cosa essenziale, perché tutto era... Non possiamo realizzare una vita unitaria, una vita semplice, eccetera, nello spirito, se i nostri pensieri sono scardinati, o sono disordinati. Ecco. Non possiamo dire, io prima mi vesto, mi vernicio, eccetera, quanto, e poi modificherò i pensieri. No, così pasticci soltanto e concludi in bel niente. Non è attraverso la recitazione che un certo punto uno arrivi all'autenticità, no. E quindi stai attento, la fonte dell'autenticità incomincia dal pensare. Quindi pensa rettamente, capisci? Anche se pasticci esteriormente, non importa. Tanto è vero che il Signore dice che addirittura le prostitute vi precederanno nel regno di Dio.
Ecco, cosa ci fa coraggio in questo senso qui? Che a volte a me succede di fare un mucchio di sbagli, l'importante è vederli. Cioè, no? Perché pasticci finché vuoi, cioè non è che uno lo faccia volentieri, però l'importante è che poi Dio me li faccia vedere.
Cioè,
allora
che si renda conto. Cioè, non si giustifica nel senso, perché noi più delle volte siamo portati a giustificarci. E quindi praticamente ci sottraiamo, capisci, a Dio per attribuire, per cui facciamo, distinguiamo il cielo e la terra, capisci? Ecco, il mondo di Dio e il nostro mondo, capisci? Ma qui siamo in terra, qui siamo figli del mondo, qui abbiamo una carne, qui abbiamo un corpo, qui abbiamo queste esigenze, vogliamo giustificarci. No, guarda che Dio è Dio in tutto. Dio è Dio in cielo ed è Dio in terra. Dio è Dio nello spirito ed è Dio nella tua carne. Dio è Dio dappertutto ed è il tuo Dio. Quindi non giustificarti così, ma io qui, ma io là, ma il mondo, ma gli uomini, ma allora sei tu che hai fatto male il mondo. No. Quindi impara, rispetta. Rispetta, è vero, questa verità di Dio. Dio è il creatore di tutto. Dio è colui che regna in tutto. Riconosce questo. E poi sbaglia pure, diciamo, scusate il termine, va bene, però riconosci, Signore, vedi, io sono incapace, quanto, però dico, Signore, io sbaglio, perché non tengo presente a te, perché non riferisco a te, cioè, però so che devo riferire a te. Questo è l'importante.
Non è più normale, se quello mi porta a capire, certo. Che io...
Sì, ma uno può anche capire, abbi pietà di me, Signore, io non, sono, non riesco, tutte, mille volte, centomila volte. Lui stesso mi dice, ma anche 70 volte a 7 al giorno, capisci? Ora lui ci insegna a noi a perdonarci così, pensi un po', eccetera. Quindi non è quello che fa paura al Signore, diciamo così, capisci? Quello che fa paura è quando noi crediamo di aver ragione noi, di avere le nostre ragioni, di essere giustificati. Ecco, è quello. Ma quando noi manteniamo il rapporto con Lui, quando manteniamo questo rapporto, e riconosciamo, ma riconosciamo anche tutta la nostra debolezza. Signore, abbi pietà di me, io sono un peccatore. E allora, ma quello va a casa giustificato. E quando quell'altro invece crede di essere, capisci, Signore, io non sono come gli altri, io qui, io là, eccetera, quello che non capisce un cavolo. L'importante sta lì, capisci? Perché quello che diceva, Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore, riconosceva che tutto doveva dipendere da Dio, capisci? Che tutto doveva glorificare Dio, in tutto doveva glorificare Dio. Ma era scopriva anche la sua miseria, la sua povertà, ma il rapporto era sano, però, capisci? Ma magari era una prostituta, però dentro di sé sapeva che doveva comportarsi in modo diverso, sapeva che doveva rendere gloria a Dio in modo diverso. Ma il rapporto interno è sano. E quando il rapporto interno è marcio,
sì, ma Dio,
capisci? Fuori magari siamo vestiti virtuosissimi, bianchi, eccetera, quando, capisci? E dentro siamo marci, perché? Ma perché abbiamo mille altre ragioni con cui ci giustifichiamo. E non teniamo presente questo rapporto essenziale con Dio. È quello che guasta tutto. Allora, è quello che dobbiamo convincerci. Questo. E questo è quello così come. Vero? Questo così come ci invita proprio a stabilire questo rapporto diretto, capire, sempre con Dio, in tutte le cose. Ecco. E non sganciare. Non dire, ecco, questo è un mondo diverso dal mondo di Dio. Tutto è mondo di Dio.
E c'è praticamente, non ho mai pensato così... come praticamente unisce la terra.
Ma si capisce. Quindi si invita a questo rapporto diretto. Quindi è non sottrarre niente a Dio, perché tutto è di Dio, eh? Non sottrarre niente. E quindi mantiene sempre questo rapporto qui.
Qui pensavo che dice, questo secondo versetto praticamente ci dà un po' il segreto della domanda che ci ponevamo. Come rimanere nel suo amore? No, lui ci dice, rimanete nel mio amore. Come rimanete? E lui lo dice, se osserverete i miei comandamenti, resterete nel mio amore.
Cioè, osservando questa dipendenza.
Osservando questa dipendenza, cioè soprattutto nel pensiero.
Certo.
Mi è stato detto, cioè pensavo, se osserverete i miei comandamenti, cioè se rimanete con me in questo accudimento di anni, cioè io vi inserirò nel mio amore, nel padre.
Certo, certo, che più noi restiamo in rapporto di dipendenza e più... È vero, siccome l'opera è di Dio, è Dio che ci fa, più Dio ci inserisce. È un rapporto crescente, diciamo così, mi spiego, di inserimento. Però, come tutte le opere di Dio, in tutte le opere di Dio si richiede sempre questa partecipazione consapevole, per cui Dio inizia l'opera e attende la nostra risposta. Se la nostra risposta è sì, allora continua l'opera, fa un passo, un altro passo e attende la nostra risposta. E poi fa un altro passo e non si risponde. Come noi ci fermiamo e non risponde, allora tutto comincia a fermarsi, ecco, capisci? E tutto incomincia di nuovo a decadere per farci capire che non abbiamo fatto un passo. Ecco. Ma Dio, direi, tutte le opere di Dio sono fatte in due tempi: un dono e poi l'attesa, la parola e la pausa. E nella pausa lui aspetta, ecco, la nostra risposta. Se noi aderiamo, ecco, per cui ogni luce che viene da Dio, ogni dono di Dio, vero? E suppone sempre come conseguenza una prova. Dietro ogni luce Dio ci mette una prova. In quella prova noi corriamo il rischio di perdere la luce, perché non la facciamo. Quindi Dio ci manda una luce, ci manda un dono e poi ci mette nel rischio in cui noi possiamo lasciarci portare via dalla prova, anziché affermare quella luce, quello spirito, quel dono che lui ci ha dato. Allora, nella prova, se, per essere prova vuol dire che c'è un rischio, no? Nella prova noi dobbiamo affermare lo Spirito di Dio, la fede, far conto su Dio e non lasciarci spaurire, ecco, dal rischio, dalla prova che Dio ci presenta. Perché la prova Dio ce la presenta affinché noi abbiamo a fare nostro quel dono che Lui ci ha dato. Altrimenti lo perdiamo. Ora, il più delle volte noi perdiamo tutti i doni, perché Dio ci fa il dono, ci manda una raggio di luce, ci mette la prova e noi, zaccate, scappiamo per la tangente. Ecco. E naturalmente allora ci resta solo il ricordo, mi hai dato quello, ma adesso non ricordo più. E cioè, ecco, non è più vivo. Ecco, la luce ha perso di vita, non è più vita, diventa solo memoria in noi. Ecco, e diventa, quando le cose diventano memoria è perché non le abbiamo fatte. Se tu le fai, diventano vita. Quindi tutte le opere di Dio sono fatte in due tempi. Un dono è la prova. Stai attento che è prova di Dio. Nella prova stai attento ad affermare lo spirito e non lasciarti guidare da... perché te la perdi.
Però succede che, almeno a me, tante volte ricordo luci, no? Come memoria, no? Così. Però continuo a credere in quelle luci.
Ah, sì,
perché anche
sì,
se non le ho vissute, non le posseggo, però... hanno ancora una forza su di me, anche se memoria, cioè perlomeno, cioè dico...
Hanno forza nella misura in cui le fa personalmente, se non le fa personalmente perdono,
cioè,
sempre.
Io dico, non le ho fatte, però adesso voglio, come dire, con l'aiuto di Dio, ci credo, cioè credo alla parola che mi è stata detta. Quindi non è del tutto vero che quando rimane memoria è inefficace.
E diventa sempre meno efficace.
Sì, se uno tarda troppo, sì.
Perde sempre di più.
Sì, però
perché
c'è la possibilità di riprendersi.
Ti attende che dietro ogni dono c'è la prova, se l'aspetti. Dietro ogni dono c'è la prova. Perché è necessario questa prova qui. È necessario perché si trasforma in vita.
Sì, però supponiamo il caso che uno non ha visto la prova, diventa memoria.
Diventa memoria.
Però quella memoria lì, insomma...
E la memoria diventa sempre più labile, sempre più lontana, sì, sempre più astratta. Per cui, perché lei praticamente resta invasa da altre realtà.
Ma non sono più recuperabile?
Allora. Ah, quello lo sa il Signore, se non si recupera.
Ma quello che voglio dire...
L'importante è questo. Dico che la cosa va fatta. Dio ci mette la prova affinché la facciamo, perché la trasforma in vita. Perché soltanto facendola diventa vita. Non si entra nel regno di Dio, però senza la partecipazione personale. Ci vuole la partecipazione personale. Allora, Dio il dono per primo lo fa Lui. Perché se Lui non inizia, non si inizia niente. Noi non possiamo amare se Lui non ci ama. Lui per primo si dona. Capisce? Ecco, donandosi però ci dà la possibilità di fare il suo dono. Si entra nel regno di Dio facendo il suo dono.
Angela. Aspetto un po' la chiave.
Basta, molto sicuramente, così, facilmente, se stato bene, insomma, però
chiedo. Sì, dobbiamo desiderare. Capire è un dono suo. Sì, però dobbiamo desiderare, bisogna che ci sia il desiderio. Se non c'è il desiderio vuol dire che non c'è lo Spirito di Dio in noi. Lo Spirito di Dio in noi si rivela proprio in questo, quando ci fa desiderare di capire, Signore, mi hai dato questo, cosa mi dici? Perché quando io sono collegato con una persona, ecco, desidero sempre capire, ecco, il pensiero, l'intenzione di quella persona. Se non mi interessa il pensiero, l'intenzione di quella persona, comunque agisca, vuol dire che praticamente io non sono collegato con la persona. Quindi se in me ho presente lo spirito, si rivela in questo, dico il capire è dono di Dio. Però il desiderio di capire mi rivela che c'è in me presente lo spirito di Dio, la fede c'è. Allora la fede mi deve portare questo. La fede da sola non sta su. La fede o mi sollecita, vero? Capisce? Alla conoscenza di Dio, alla ricerca di Dio, o altrimenti la fede in un certo modo diventa memoria e se ne va. Va bene, chiudiamo qui. 2 minuti di silenzio.
La verità me la può dire solo Dio, quindi imparare a lasciarmi informare solo da Lui.
Sì. Nino?
Se ci invita ad arrivare a un rapporto identico a quello che mantiene Lui soltanto.
Sì. Ci sollecita sempre di più ad entrare in questo rapporto qui, tra figlio e padre. Infatti ci educa, capisci? Poco per volta, ci educa proprio. Diventare tutto pensiero di Dio. Cina.
Nel rimanere vuole ritornare.
Certo.
Ci trova la vita e il pianto.
Sì. Luisa?
No, sono tanto contenta perché ho capito che non capisco niente.
Ah, vabbè, è una cosa. Pare che capire e non capire è sapienza, né? Capire e non capire è sapienza. Dice che è contento o non è tanto contenta?
Mi dà gioia capire che non so niente.
Eh?
No.
Ah, lei dà gioia?
Mi dà gioia.
Ah, ecco, vedi.
Mi sono messa da sperimentare, in questo momento dicevo, capisco proprio niente. Questo mi dà gioia.
Quello è da gioia?
Questa coscienza di
me. Certo. Almeno qualcosa hai capito.
Ecco.
Non fidarsi delle nostre esperienze, ma fidarsi solo di Dio.
Sì.
E poi aspettarsi sempre dopo il dono la prova. Sì. Per effettivamente
saperlo, saperlo, perché più volte noi non vediamo la prova e ci cadiamo. Saperlo. E la prova ci viene proprio perché noi abbiamo ad affermare quello spirito che senti o perdiamo. Pinucci.
E anche quando non vediamo la prova e ci cadiamo, l'importante è metterci di nuovo sotto quella luce, non giustificarci.
Ah beh, sì, lì bisogna cadere in ginocchio e piangere. Piangere fino a che sia una misericordia.
Che ci ridia quella luce.
Certo.
E però il pensiero, no, adesso la conclusione del suo pensiero che mi è venuto lì adesso. E io pensavo, come pensiero, il cielo e la terra, come in cielo così in terra. Ecco. È un po' quello che lei diceva, sì, praticamente, sì. Quello che...
C'è questa unità qui che
questo si deve... invito a
ad entrare nel rapporto, stesso... sì, nel rapporto personale che passa tra padre e figlio.
E la poi cosa... quella fedeltà nel fuoco, soprattutto nei pensieri.
Sforzate di entrare. Bene, prego, grazie a voi.
Sabato 12 dicembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, versetto 10, ciclo B.
Versetto 10. Se osserverete i miei comandi, resterete nel mio amore, come io ho osservato i comandi del Padre mio e rimango nel suo amore. Bene.
Se noi rimaniamo attenti con l'intenzione di capire quello che lui ci propone, perché quello che lui ci propone diventerà comandamento nel momento in cui noi l'avremo visto verità, allora si imporrà su di noi, se no lui non dà mai dei comandi.
Ma il padre non dà dei comandi al figlio, perché mi fa sempre quel come in mezzo, capite? Sempre quel come.
Sì.
Perché dice così,
è sempre un rapporto come, d'amore, non è mai un rapporto.
Io dico, io ho osservato i comandamenti del Padre mio, come ho osservato i comandamenti del Padre, capito? Quindi evidentemente quei comandi sono una cosa diversa.
È una parola che va meditata bene, se no ci inganniamo.
Ah, certo.
Se no la vediamo diversamente. Allora si può rimanere nel suo amore, perché noi lo vediamo questo amore, come si muove, da dove parte, come arriva. E come è riflesso dal figlio verso il padre e dal figlio verso il padre.
Se io resto nelle sue parole, vedo come il padre lo ama, e allora ecco sono fatto capace di amarlo. Mi amerete se osservare, io osservo quando cerco di capire, osservo quando dedico mente.
È tutto un rapporto di amore, è un rapporto di conoscenza, non si può disgiungere uno dall'altro.
Perché appunto. L'amore vero è conoscenza, nello spirito, e quindi realtà, perché lo spirito è una realtà, maiuscola, ma realtà, no? Quindi, nella realtà l'amore è conoscenza e la conoscenza è amore. Formano la stessa persona che lo Spirito Santo.
Quindi osservare, appunto, osservare la parola vuol dire farlo.
Osservare la parola vuol dire capirla.
Sì, il vero fare
è capire. Sì. Comunque osservare, tu osservi in quanto, vero? Fai oggetto di attenzione. E perché fai oggetto di attenzione? Perché cerchi di capire. Capito? Perché noi più delle volte noi osservare vuol dire mi metto a correre, tutto da fare, urlo, grido, capisciate, agito, mi agito. No, non è quello. Non è quello. Osservare vuol dire, vero, fare attenzione a per cercare di capire. Il vero amore sta lì. Il vero amore ha tanto interesse per capire. Sta molto a cuore, ecco, perché tanto interesse per capire. Se hai tanto interesse per conoscere Dio, per capire Dio, quello è il segno che tu ami. Allora tu resti, ecco, osservi, tu osservi le parole, perché ma sono parole che mi parlano di Dio. Allora se tu le osservi tanto, le scruti, scrutate, se non scrutate, parlano di me. Ma praticamente è una parola che il Signore ce lo dice tutti i giorni. Scruta, scruta gli avvenimenti, scruta i fatti, parlano di me, di tutte le cose Dio parla di sé. Allora sto attento, questa è una parola di Dio. E Dio mi parla di sé e io non capisco niente, capite questo? E allora ecco tutta questa attenzione, osserva, scruta, penetra. E non stancarti fino a che non vedrai ciò che Dio ti vuol dire di sé in questo, perché ti sta parlando di sé. D'accordo?
La profondità del pensare, perché il passaggio da far fuori e fare dentro è difficile, quante volte sembra di fare da te.
Certo,
invece poi quando
invece è il vero grande fare questo, per cui tu sei autorizzata a startene, capire sulla cima di una montagna, capisci? A fare come faceva Maria, mentre Marta tanto si agitava, sembra che Marta facesse tanto, invece chi faceva veramente Maria, è una grande lezione del Signore.
Come
vi
ho detto precedente, anche qui Gesù ci invita a guardare lui e il Padre, questo come che bisogna studiare molto, perché dice come io servo i precetti del Padre mio. Lui, molto pazzo, dice io faccio sempre quello che vedo fare, lui contempla tutto il Padre, quindi è questo che noi dobbiamo capire, questo è come lui
le parole, che, le parole che Gesù dice a noi sono proposte di cose che ancora non capiamo, ma in quanto sono proposte di cose che ancora non capiamo, sono un invito a dedicarsi a capirle. Se uno... Le parole che Gesù dice a noi sono proposte di cose che ancora non capiamo. Ma in quanto sono proposte di cose che ancora non capiamo, sono un invito a dedicarsi a capirle. Se uno mi propone una cosa di cui io ancora non capisco, non vedo, non so, evidentemente mi invita, cioè mi dice amico sali più su, perché più sei in alto più vedi. Se tu vuoi vedere bene, dice, vedi molto in alto. Quindi le parole che Dio ti dice sono un invito a salire più in alto per vedere meglio. Ora, quindi pensando a tu sali, capito? E più sali in alto e più vedi. E vedi bene, ma certamente vedi il rapporto tra padre e figlio. Capito?
Se osserverete i miei comandamenti, se ascolterete quello che ti ha
chiamato. Sì, mi ha detto già, questi, lui dice. Lui prima c'è questo ascoltare che vuol dire non osservare. Questo osservare che vuol dire essere attenti per capire. Mi parla di comandamenti e poi mi dice come io sono osservato i comandamenti del padre mio, perché usa la stessa parola. I miei comandamenti, io sono dato i comandamenti del padre, ma evidentemente il padre non dà comandamenti al figlio. Non c'è, in teoria sarebbe padre, comandamenti, figlio. No, c'è padre e figlio, rapporto diretto. Quindi allora cosa vuol dire questo? Ecco, mi chiedo. Sono sempre queste parole che, sono parole, sono segni a livello nostro per invitare noi, ecco, le parole sono intellette, vanno sempre intellette nello spirito, nel pensiero di colui che le dice, mi spiego. Ora, lui, siccome lui dice, io osservate i comandi del padre mio, capito? E i comandi del padre non sono altro che il padre stesso, il padre che si rivela al figlio, che fa conoscere il figlio, capito?
Osserva il padre.
Ecco, lui osserva il padre, mi spiego, e invita noi a osservare come lui osserva questo rapporto diretto, personale, perché in questo rapporto diretto c'è la luce. La luce scatta proprio in quanto c'è questo rapporto diretto puro, dove c'è purezza c'è rapporto diretto, semplice. È l'inquinamento che crea le distanze. Capito? Ma quindi allora la vera conoscenza sia nel rapporto diretto. Capito? Nel rapporto indiretto c'è il sentito dire, non c'è la vera conoscenza. È come se io non so parlassi di un avvenimento, non perché l'ho visto, perché me l'hanno detto. Ma già noi sappiamo che quando l'avvenimento, mi spiego, è riportato è sempre deformato, avvenuto riportato, avvenuto deformato. Perché c'è in mezzo la persona che, capito, ti hai sentito dire. Allora, la vera conoscenza è soltanto in quanto tu stesso l'hai visto che l'avvenimento, io stesso l'ho visto, ecco, c'era proprio diretto. Ecco, Cristo parla per invitare noi, questo rapporto diretto, come c'è il rapporto diretto tra padre e figlio. D'accordo?
Ci chiede proprio di vivere una situazione dell'opera del padre,
certo,
come lui.
Certo, come lui, come lui. Quindi, infatti, Gesù stesso dirà, io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io, siete anche voi, e possiate vedere. Ecco. Lui è in rapporto diretto col padre. E lui vuole che noi siamo in rapporto diretto con il padre. Come lui è. Lui non si mette nemmeno in mezzo, lui che è Dio, lui che è figlio di Dio, lui non si mette in mezzo tra noi e Dio. E noi che siamo creature dobbiamo sempre mettersi in mezzo. Ci insegna come, mi spiego? Ecco, Dio non fa preferenze alle persone, quindi tratta tutti e vuole che tutti siano in rapporto diretto con Lui, perché possono attingere direttamente e constatare la verità, essi stessi, non per sentito dire.
Anche se la parola in principio si metterebbe in pratica, quella pratica si continuo,
ma appunto come, no, come? Noi tendiamo sempre a interpretare nel pensiero dell'io, allora però, pratica di
cosa? Come lui, allora
appunto, vede che il gioco sta su quel come, sta su quel come lì, per cui certamente la pratica, mi spiego, è nel campo dello spirito, è diversa dalla pratica come noi intendiamo, d'accordo? No? Sì, sì,
osservare vuol dire ridurre, se vedi cosa fare.
Sì, ma io deduco in quanto vedo il padre fare. Quello che il padre fa. Anche il figlio deduce, perché è vero, il figlio di Dio nasce consapevolmente da Dio, partecipa. Allora come partecipa? In quanto guardando il padre, il figlio è sguardo del padre, perché è tutto pensiero del padre, no? Quindi guardando il padre vede quello che il padre fa. E vedendo il padre fa che conosce se stesso. Perché il padre pensa al figlio, genera il figlio. Quindi mai. Il figlio si conosce come generato dal padre, quindi lui guarda il padre, guardando il padre si conosce. E anche noi siamo invitati a questo. D'accordo?
Che significa che si potrebbe leggere così, come io leggo le parole d'amore del padre, così voi imparate a vedere le parole d'amore del padre.
Certo. Cioè, soltanto vedendo l'altro, quello che l'altro fa, capito? Io conosco da, conosco da. Non per quanto sono io che deduco, mi spiego. No, ma perché guardando da vedo quello che l'altro. E allora vedendo conosco. D'accordo? Per partecipazione. Per partecipazione perché guardo l'altro quello che vedo, quello che l'altro fa, capito? D'accordo?
Certo. Mezzi per poterlo fare. Allo stesso tempo ci dice, ci chiede proprio di abbandonarci completamente a lui, fare questa giustizia e di mettere proprio Dio al centro, abbandonarci a lui e certo, lasciare che lui faccia, che lui certo, ci porti, perché lui.
E qui vedi che non c'è nessuna creatura che abbia mai parlato e che mai parlerà come un figlio. Non ci sarà mai nessuno che potrà parlare così. Ecco per cui lui è la pienezza dei tempi, è il centro di tutto. Perché tutte le creature, anche i grandi profeti, anche non so, i grandi messie, i fondatori di religioni, ci parleranno di morali sublime, di regole, eccetera, ma non parleranno mai in questi termini, mai. E sono proprio questi termini qui che ti introducono, mi spiego, nella conoscenza di Dio. D'accordo? Ecco.
Gesù ogni giorno ci invita. Si dice di amarci gli uni verso gli altri. Questo è il principale.
Questo
che lui
non è il principale al momento. No, 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 momento, no, non è, no, non è questo. Quando è l'elemento principale, ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la forza, con tutta te stesso. Il secondo è simile, simile. Quindi la somiglianza presuppone sempre un originale.
Certo.
Un originale. Quindi il primo, il massimo, quello che riassume tutto è ama il Signore Dio tuo. Banco di prova. Come noi ci illudiamo, ho detto soprattutto sulla parola amore, noi ci illudiamo, allora si mette il banco di prova. se tu vero, ami Dio sopra di tutto, osservati nel banco di prova, tu amerai anche il tuo prossimo, anche il nemico, perché vedrai la presenza di Dio in tutto e in tutti. Ma se tu non sei capace ad amare il nemico, eccetera, avanti come te stesso, amare gli altri come te stesso, un'altra, è segno che il tuo rapporto con Dio è difettoso. Quindi diciamo, l'amore per il prossimo è l'ombra, mi chiedo del mio rapporto col sole. D'accordo? L'amore del prossimo è l'ombra del mio rapporto col sole. Mi spiego? Non cercare di modificare l'ombra. Mi spiego? Tu osservando l'ombra scopri in che rapporto sei col sole. Modifica il tuo rapporto col sole, mi spiego? Vero? E allora si modificherà anche l'ombra. Capito?
Va bene. Sì.
Ci
va bene, va bene.
Basta?
Sì.
Vabbè, va bene.
Il figlio è...
Sì, nell'ombra. Sì, l'ombra. Cosa c'è nel sole?
Se non porti
giusto non ci sono ombre.
Eh? Al punto giusto non ci sono ombre.
Se sei non sei, ci sono ombre.
Perché il figlio è generato, no? Come si dice, appunto, è generato, sì, non creato.
Certo, certo. Non creato, generato.
Ecco, invece noi siamo creati.
Noi siamo creati, sì. Noi siamo atti magici. Il figlio non è un atto magico.
Magicamente.
Invece no.
Magico.
Magica. No. Tu sei nata magicamente. Cioè, magicamente nel senso che sei venuto al mondo senza di te.
Ah, sì.
Ecco, no? Nella generazione invece non si viene senza di noi. La generazione viene per mezzo nostro. Non è opera nostra, sia chiaro, no? Capito? Capito? Ecco. Cioè, ti svegli al mattino e dici, oh, sei nata una rosa. E dici, per te è una magia, mi spiego? E te la vedi lì,
c'era.
Non sai come, è spuntato, capito questo? Capito? È un atto magico. Tutte le cose che arrivano a noi, senza di noi, sono magiche per noi, creazione di Dio, ma noi non sappiamo come, non sappiamo come. Invece la generazione sappiamo come, perché c'è partecipazione, per cui nella generazione, la generazione non avviene senza di noi. Il figlio verrà generato dal padre, viene dal padre, no? Mi spiego, con partecipazione propria, consapevolmente. I figli di Dio nascono consapevolmente, i figli degli uomini invece nascono inconsapevolmente, non lo sanno. Capito? Noi diciamo l'esistenza, non sappiamo, certo? ci sono, vedo, tocco, marca, vivo, cioè, ma non sappiamo come. Nemmeno padre e madre sanno come, è chiaro, no? Capito? Non so nemmeno fare un'unghia, penso un po'. Quindi, no? Quindi evidentemente è tutta opera di Dio, capito? Invece ecco la differenza tra generazione e creazione, d'accordo? Capito? Invece nella generazione viene a partire con la partecipazione. Ora Dio ci chiama, ecco, ad essere generati come il figlio, quindi abbiamo un'adozione, capito? Quindi a partecipare, e allora abbiamo un io nuovo che nasce da Dio, per partecipazione, capito? Non quindi senza di noi. E lì, siccome questo non avviene senza di noi, si corre il rischio che questo non avvenga, perché noi possiamo non dedicarci a questo, capito? Capito? D'accordo?
Può dire che una madre può...
No, Cristoforo.
Cristoforo.
Foro che vuol dire portatore. Portatore di Cristo. Quindi diciamo, basta. Cristoforo. Ah, sì, sì, certo. Ma in Egitto, in Egitto sono tanti che si chiamano Cristo.
Anche
Cristo.
Beh, comunque,
per
sì.
Anche il dubbio, c'è stato un certo dubbio.
Si può dire che una madre che dia la seconda nascita a un figlio, cioè la nascita spirituale, si può dire che genera il figlio? Beh, insomma, con la minuscola, non con la maiuscola, ma si può dire l'argomento.
Ma la vera generazione viene soltanto da Dio, perché la consapevolezza viene solo da Dio. Capito?
Sì, ma
sì, d'accordo,
questo,
d'accordo,
no?
Certo, certo. Però è presso Dio, c'è questa, sì, presso Dio c'è questa, capisci, questa tutta partecipazione consapevole, ma ecco, viene sempre da Dio, eh? Cioè direi la consapevolezza, perché dico, i figli, cioè presso Dio tutto è consapevolezza, no? Capito? Ora, questa consapevolezza però origina dall'essere Dio, capito? Quindi la sorgente della consapevolezza è Dio. Più noi siamo lontani da Dio e più noi siamo incoscienti. capito? Noi crediamo magari di sapere, ci illudiamo, ma questa è incoscienza. È come il bambino che crede magari di possedere, di vincere le corse, capito? E vince tutte le corse, capito? Così anche noi, più siamo lontani, più siamo incoscienti. Più ci avviciniamo a Dio, più c'è coscienza, partecipazione cosciente. Dio ci rende cosciente. E ci rende cosciente, quindi anche nel rapporto tra madre e figli, c'è questa, ma è sempre presso Dio, capito? Non è che c'è una madre possa prendere coscienza di quello, no. La madre non può prendere coscienza nemmeno di generare il figlio, mi spiego, c'è la seconda volta, senza, ma certamente c'è una partecipazione di consapevolezza con il figlio, perché non si genera senza il figlio, si parte dal figlio, perché la seconda generazione della madre è proprio la formazione della persona del figlio, capisci? Che il più delle volte vuol dire perdere il figlio, perché il figlio, bisogna saperlo perdere, perché solo non saperlo perdere veramente si genera la seconda volta.
Ecco, vuol dire che se uno ha un grande amore, cosa fa? Non fa altro che rimanere in questo pensiero di questo amore, no? Perché sì, se l'amore è veramente grande, uno non va che pensare a quello, ma fa nient'altro tutto il giorno magari. Parlo anche sulla terra, quando uno crede di avere tutto, ma magari un grande amore, che poi è un amore terreno, ti deludi.
Sì, sì, sì.
Ma effettivamente se uno è innamorato fino al collo, come si dice, fino sulla punta dei capelli, tutto il giorno pensa a questo suo amore. E con
senza Dio, proporsi.
Appunto, non è che te lo propone, ci pensi perché appunto ti prende.
Parla meno.
Esatto. Se uno è innamorato di Dio, perlomeno, se Dio ha tanto amore per te, te lo trasmette, no? Allora cosa fa la creatura? Non fa altro che rimanere tutto il tempo nel pensiero di questo grande amore.
Certo, certo.
E rimanendo in questo pensiero che uno fa la parola. No?
Certo, certo. Quindi c'è.
Il dottoressetto ci dice il segreto per rimanere. Il versetto precedente ci ha invitato a rimanere nel suo amore, no? Mm-hmm. Quindi qui ci dice come lui rimane nell'amore del padre, così anche noi, cioè il segreto è osservare la sua parola, rimanere nel suo pensiero.
Il segreto sta nel capire come il padre lo ama, e noi restiamo in quanto tutto è quello di noi.
Sabato 11 aprile 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, versetto 10, ciclo C.
Versetto 10. Se osserverete i miei comandi, resterete nel mio amore, come io osservo i comandi del Padre mio e rimango nel suo amore.
Io? I suoi comandi si riassumono.
Sempre quel come,
si riassumono tutti nel primo comandamento. Cerca il Signore, il Dio tuo, con tutte le tue forze, eccetera, e si riassumono in quell'altra proposta che ci viene quando dice la vita eterna è conoscere te, Padre, eccetera. Quindi è conoscenza. Il suo comandamento è conoscere.
Maria?
Maria?
Giappina?
Soltanto nell'amore che si osservano i comandamenti, e questi sono stati trasferiti dal padre per mezzo del figlio a noi, no? Perciò è tutta una conseguenza, è tutto già un passaggio nell'amore puro, un'apertura nell'eternità, perché l'uomo non è un principio di verità, solo da Dio lo può attingere.
Certo.
Perciò
l'uomo, l'uomo non è la verità, quindi non ha la verità, ha la possibilità di attingere la verità. Ha la possibilità di attingere perché ha la possibilità di pensare a Dio. Attraverso il pensiero di Dio, attraverso il pensiero di Dio, la sua idea è sempre di Dio. Domenico.
Ho detto un minuto fa con Rosanna che il figlio è il punto di vista del padre. Sì. Queste domeniche qui, affermato che Cristo parlando con noi è colui che ci porta a vedere le cose dal punto di vista del padre, che ci comunica attraverso le sue parole il punto di vista del padre. Allora, se il figlio è il punto di vista del padre, parlando con me, porta me a vedere il suo punto di vista, vuol dire che il punto di vista è uno solo.
Il punto di vista è uno solo.
Ma allora, il punto di vista corrisponde all'essere?
Punto
l'essere
di
è uno solo. Se il punto di vista è uno solo, corrisponde all'essere.
Infatti, l'essere si comunica attraverso il punto di vista, attraverso la conoscenza.
L'essere si comunica attraverso il
domani, non importa.
Anche dopo.
Anche dopo. Mauro? Giovanna?
Ma osservare i comandamenti e osservare la parola.
Ma dici come io osservo i comandi del Padre?
Come questo,
come lui è sempre quel come, perché altrimenti noi, i comandamenti, capisci, io non rubo, non uccido, è costato i comandamenti. Lui dice come io osservo i comandi del Padre. Come io osservo i comandi del Padre? Ma il Padre non dà comandamenti al figlio, non capisci? Qui noi ce ne ha parlato di comandi, comandamenti, autorità, eccetera, ordine, ancora altro, no, perché siccome io osservo i comandi del Padre. Quindi è lì, dico, la chiave di volta sempre ti invita a capire come il figlio osserva i comandi del Padre. Capisci? Infatti il figlio dice io non faccio niente se non vedo fare dal Padre. Quindi quel comando è un vedere, è un conoscere, conoscendo, capisci? Conoscendo parla, opera, ma sempre in quanto riferito sempre al Padre. Quindi, infatti tra padre e figlio non ci sono parole in mezzo, tra padre e figlio non ci sono parole, ci sono dei segni, non ci sono dei segni, c'è conoscenza. La conoscenza è un rapporto diretto, perché se tra ciò che conosci e te ci fosse qualcos'altro in mezzo, mi capisci, il rapporto non è più diretto, tu non potresti essere convinta. Quello che ti convince è il rapporto diretto, in quanto tu stessa constati che hai presente. Il figlio, mi capisci, vede ogni cosa nel Padre e dal Padre, quindi vedendo dal Padre, osserva i comandi del Padre. Il comando del Padre è il Padre stesso, mi capisci? Il Padre stesso che genera suo figlio. Infatti il figlio conosce se stesso in quanto vedendo quello che il Padre fa, vede se stesso. Conosce se stesso come pensiero del Padre. Ma questo vede come pensiero del Padre in quanto conosce, capisci, quello che il Padre fa, quindi conosce il Padre.
E quindi qui è visto lui come pensiero di Dio, non come parola.
Come pensiero. No, tra il figlio e il padre non c'è parola, non c'è parola. La parola è un segno. Tra la nostra anima e Dio non ci sono parole in mezzo. E fino a che ci sono delle parole in mezzo noi non conosciamo né Dio né noi stessi. Capisci? Ora Dio parla per portarci ad un rapporto diretto. Cristo stesso a un certo momento dice io me ne devo andare, altrimenti non può venire a voi lo Spirito di verità. Lo Spirito di verità che è il rapporto diretto tra padre e figlio, rapporto senza intermediari, non ci sono nessun intermediari. Fino a che ci sono degli intermediari, tu non puoi attingere la luce, la conoscenza, perché c'è la sorgente.
Sì, quindi non,
quindi non puoi essere illuminato.
Non c'è questo come, fin tanto che
non c'è quel come. Non capisci quel come.
Figlio non c'è niente.
Non c'è. Quindi... Certo. La volontà del Padre si fa in quanto si conosce. Qui sulla terra tu ascolti una volontà e poi dopo devi tribolare magari per fare quella volontà. Presso Dio invece conoscere e fare. Conoscere e fare. Come tu conosci, tu hai fatto la volontà. Dio opera tutto per farsi conoscere, conoscendo tu fai. Franca.
Se osserverete i miei comandamenti resterete nel mio amore come io osservo. Quindi sarebbe per arrivare a conoscere questo come, lui osserva i precetti che non sono parole del Padre, io devo cercare di capire le sue parole, osserverete i miei comandamenti.
Devi capire quel come.
Ma per capire come
lui osserva, come lui osserva il Padre.
Per arrivare
i comandi del Padre. Ora, evidentemente se non ci sono parole, quei comandi del Padre cosa sono?
Ma mi ha richiamato questa parola. Che quando una volta si è spiegato che come comando vuol dire potere, il potere di un comandamento nuovo, di un potere nuovo, si può intendere e fare questa...
Non hai capito.
Questo, ma...
Non hai capito. Come se tu tra padre e figlio togli tutte le parole, cosa diventano questi comandi o questi precetti?
Diventa il guardare dal punto di vista del padre.
Diventa il padre stesso.
Il padre stesso.
È il padre stesso che comunica. Se tu togli, hai capito, ogni segno, ogni parola, perché tra padre e figlio non ci sono.
No, non ci sono. C'è la generazione.
I segni sono per noi, che siamo creature, i segni sono per noi. Mi capisci? Vero? Ma in Dio no. E tra la nostra anima e Dio non ci sono intermediari. Mi capisci? Per cui la nostra anima è pensata direttamente da Dio. Tu come corpo, tu hai ricevuto il corpo dalle creature. Mi capisci? La tua anima no, la tua anima tu, ovvero, la ricevi e personalmente, Dio ti pensa personalmente, mi capisci, direttamente, senza nessun intermediario. E fino a se tu metti l'intermediario tu non capisci più niente. Se non capisci più niente vuol dire che il rapporto illuminante è il rapporto diretto.
Quindi se è questo, se capisco questo come Gesù osserva, rimane nell'amore del padre.
Come il figlio.
Come il figlio.
Come il figlio, che sia un rapporto tra figlio e padre.
Allora conoscere il rapporto tra figlio e padre.
Soltanto conoscendo quel rapporto lì, tu sei fatta capace di osservare i comandi, i suoi comandi.
E quindi di rimanere nell'amore.
Quindi rimane.
Ecco, e questo si rimane nell'amore quando si riceve
si rimane in quanto si capisce, in quanto si conosce. Là dove tu non conosci, tu non puoi restare. Il servo non può restare in casa, mi capisci? Non può restare perché non conosce. Resta colui che conosce. Tu non puoi sopportare una cosa che non conosci. Capito? Ecco per cui bisogna affrettarsi a conoscere, perché chi ti dà la capacità di permanere, quindi di restare, è la conoscenza. Là dove tu conosci, altrimenti tu sei costretto a fuggire da ciò che non comprendi, che non conosci, perché non puoi sopportarlo. Non hai la capacità di sopportare. Quando non hai la capacità di sopportare, scappi. Quello che rende noi capaci di portare una cosa è la conoscenza.
La conoscenza.
Altrimenti sei costretto a scappare, non puoi restare.
Quello che hai detto prima con Domenico, che è il punto di vista del padre e il figlio, il punto di vista del figlio e il padre. Qui si capisce quello che Gesù dice, io e il padre siamo una cosa sola, è questo.
Capisco.
Essere
uno, l'essere uno essere solo, uno perché solo il figlio riceve l'essere del padre. L'essere uno solo, le persone sono diverse, l'essere uno solo.
Ma posso chiedere una cosa a riguardo, forse non c'entra niente. Altre volte hai detto, no, che i comandamenti, per comandamenti è lo stesso che dire comando, è la stessa cosa.
È la stessa cosa.
Quindi, altre volte hai spiegato che comando è potere. Potere.
Senti, non hai capito niente, no, abbi pazienza, te l'ho già detto prima,
perché Dio
ritorna lì.
Sì, quello là l'ho capito, quello che mi hai spiegato fino adesso, ma volevo vedere questa parola che Gesù Dio dice.
Non hai capito.
No, un attimo, non sai niente quello di Dio.
L'hai già detto
quando
prima?
Gesù, ma non avevo finito. Posso dirlo?
No. Sì, va.
Allora, ma questo lo dice, cioè si realizza quando si arriva al compimento, però ce lo dice,
ma
adesso
è una promessa, Dio parla tutto il suo parlare si può promettere, perché se lui non promettesse tu non potessi desiderare, capisci? Il tuo desiderio, anche il tuo desiderare, si forma in te in quanto c'è uno che ti promette una cosa. Tu non ti puoi sognare la cosa.
Buongiorno,
arrivederci. Ciao Lisa. Ciao, arrivederci. Ma vai a catapiedi?
No,
vatti a fare la passeggiata. Arrivederci. Ciao, buonasera. Capisci? Quindi se uno non ti promette una cosa, è come se tu non vedessi una cosa, tu non puoi desiderare quella cosa. Capisci? Tu puoi desiderare in quanto qualcuno ti presenta una cosa. Quindi Dio parlando a noi presenta una cosa che ancora non abbiamo, ma in quanto te la presenta, quindi ti dà la possibilità di desiderarla. Capisci? Ecco che allora si comincia a creare quella tensione, desiderio, che ti deve condurre alla realizzazione della promessa. Se Dio ti promette, o ti prende in giro, mi capisci, o ti vuol dare effettivamente quello che ti promette. È impossibile che Dio ti prenda in giro, quindi se ti parla di certe cose è perché te le vuol dare. Hai capito? Quindi allora, ora dico, se te le dà, se te le dice prima di averle, è perché è necessario che tu le desideri. Quindi lui te le dice prima perché tu l'abbia desiderato. Allora, devi desiderare ciò di cui lui ti parla. Se tu desideri, ecco la componente personale, tu desideri, allora la cosa si realizza. Se non la desideri, la cosa non si realizza, resta in capo dei sogni. Ma il difetto non è da parte di Dio, dice, ma ha preso una cosa dopo non me l'ha data. No, lui, facendo una promessa, ha fatto con te un patto di alleanza. Dice, io ti prometto una cosa, se tu la desideri, si realizza. Se tu non la desideri, non si realizza.
E allora il comando del padre è il figlio.
Comando del padre è il figlio, si capisce. Infatti il figlio guardando il padre conosce se stesso.
Sì.
Conosce se stesso però come? No, il figlio guardando il padre conosce se stesso come pensiero del padre. Perché guardando il padre conosce il pensiero del padre, ma se il padre è lui stesso, quindi conosce se stesso come pensiero del padre.
E per noi vuol dire, si realizza in quel comando di portarsi a vedere le cose dal punto di vista del padre, del padre che per noi è il figlio, che quindi ma è accessibile.
È il figlio che parla a noi, quindi noi dobbiamo arrivare a vedere le cose dal punto di vista del figlio, dal punto di vista del figlio e del padre, perché dal padre viene
lui
la luce.
Che fa il tramite.
Ma il figlio che parlando a te ti convoca al suo punto di vista, ti convoca al suo punto di vista. Quindi la conversazione del figlio è una convocazione, mi capisci?
Sì,
parlando ti convoca in modo che tu possa vedere quello che lui vede, che vuol dire che se noi non vediamo, perché noi siamo non convocati, cioè dispersi, nella dispersione non vedi. Quindi non vedi non perché Dio non sia presente, Dio è presente, Dio non si sposta mica, no? Dio è presente, non lo vedi perché sei tu che sei disperso. Allora hai bisogno che il figlio parli con te, perché parlando ti libera dalle tue dispersioni, ti convoca nel suo punto di vista e lì tu vedi quello che già è.
Cioè, vedi là la verità. Ecco, allora questo versetto, se osserverete il mio comando, rimarrete nel mio amore. Come io osservate il comando del Padre mio, ecco, hai detto, lui osserva se stesso dal Padre.
Lui osserva il Padre. Guardando il padre, perché lui non, lui anche la conoscenza di sé lui la riceve dal padre,
sì,
che lui è figlio anche padre. Come conoscenza, non è prima lui è conoscenza e poi capisci conosce il padre, no, lui la conoscenza la riceve dal padre, è figlio in tutto anche come conoscenza, è figlio, se è figlio è che riceve tutto, non riceve l'esistenza, noi diciamo l'esistenza e poi dobbiamo tribolare magari per conoscere, per capire, mi capisci? E quasi se fosse un'attività nostra. Invece il figlio anche come conoscenza la riceve dal padre.
Sì, sì, lui è legato in tutto al padre.
Capisci? Che è figlio del padre, è figlio di tutto. Noi non siamo figli di, mi capisci? Noi per una parte, per il corpo siamo figli di padre e madre. Ma poi come mente, come pensiero, sono figli di chissà chi, mi capisci?
Pensavo, allora, i comandamenti del padre per il figlio non hanno parole perché...
Non ci sono parole, no?
Allora si capisce proprio perché Gesù manda, cioè perché Dio ha mandato la parola del mondo, perché noi abbiamo bisogno di questa
Noi abbiamo bisogno di parola, perché noi non siamo in rapporto diretto, il figlio è in rapporto diretto.
Questa parola era fatta proprio per portarci...
Certo. La parola vero, è un segno che ti raccoglie dalla tua dispersione, vero, nell'unico pensiero del figlio. Quindi colui che parla con noi, parlando, non fa altro che raccoglierci dalla nostra dispersione. Noi siamo distratti da tante cose. Ecco, se uno parla con noi ci concentra, che vuol dire che ci isola da tutte le nostre dispersioni, ci concentra fino a comunicarci il suo pensiero. Ma come ci può comunicare il suo pensiero? Proprio perché ci concentra. Se non ci concentra, se non ci comunica il suo pensiero. Non può. Tu parli con uno che continuamente dice ma io, tu non riesci a comunicare il suo pensiero. Perché l'altro è continuamente disperso dal pensiero suo io, quindi tu non puoi comunicare niente. Perché come dici, cerchi di dire qualche cosa, lui ti dice ma io sono qui, io sono là, e niente, tu non comunichi niente. Soltanto se parlando l'altro ascolta, tu riesci a concentrarlo in quello di cui tu parli, allora arriva un punto di questa concentrazione in cui c'è la comunicazione, c'è là, cioè come due poli, mi piego, c'è là, a un certo momento se avvicina vicino scatta la sentita, c'è la comunicazione.
Bisogna essere figli
No, è il figlio che comunica, comunicando da, ci porta al suo livello in modo da ricevere quella scintilla che è comunicazione. Certo. No, infatti la comunicazione viene soltanto dall'alto, non viene dal basso all'alto, viene dall'alto in basso, capito? Soltanto colui che è in alto, cioè soltanto colui che vede ha la possibilità di far vedere. Un cieco non può condurre un altro a vedere l'altro. Pinocchio.
È un approfondimento del versetto precedente, no? Per cui la parola chiave di volta si mette il come
io osservo i comandi e rimango nel suo amore. Cioè lui riceve l'essere, riceve se stesso dal Padre. Quindi quel come lì è una
prima
meta
di quello riceve la conoscenza, capisci?
Quindi è una meta per noi.
È una promessa.
È una promessa.
Una promessa per dare a noi la possibilità di arrivare alla realizzazione di cui lui parla, ciò che lui parla. Per cui le cose, tutte le cose che lui dice non le dice mica per sé, non dice per, le dice per noi, perché lui è il verbo incarnato, e il verbo incarnato vuol dire che è il verbo per la creatura, non per sé.
In noi ed un vero rapporto tra padre e figlio avviene senza parole, quindi c'è questa comunicazione dell'essere. E tra noi e il figlio, essendo anche un rapporto di pensiero, a un certo punto non ci sono più parole.
Bisogna arrivare a quello, però prima, siccome noi siamo dispersi, tu quando sei disperso puoi essere raccontato soltanto da parole,
certo,
sì. Da dei segni.
E ripete, rimarrete nel mio amore, una precisazione di quello che
è. Ci fa capire, vero, che si resta nel suo amore non dicendo Signore io ti amo, capisci?
È una consapevolezza di essere amati e rimanere in questa consapevolezza.
Cioè in quanto tu conosci come Dio ama il figlio, come Dio ama te, tu resti nell'amore. Quindi chi ti fa restare nell'amore? Non sei tu, non è un atto di volontà, adesso io resto nell'amore, sei fresca, mi capisci? Tu non resti niente nell'amore. Quindi è soltanto in quanto Dio ti dà la grazia di conoscere come Lui ama te che ti dà la possibilità di restare. Tu resti in quanto, hai capito? C'è una verità che arriva a te, quello ti fa restare.
Certo.